Amici all'ascolto, buona giornata. Sono le 11:58, siete in diretta sulla Radio Vaticana. Ci colleghiamo con l'aula del Sinodo in Vaticano, dove sentite già in sottofondo il presidente dei Vescovi Italiani, Monsignor Angelo Bagnasco, che sta rivolgendo il suo saluto al Papa. Avremo poi il discorso del Papa alla Conferenza Episcopale Italiana, che ha terminato la sua visita ad Limina in Vaticano. Quindi linea a Monsignor Bagnasco, arcivescovo di Genova, dall'aula del Sinodo in diretta sulla Radio Vaticana.
Un momento molto significativo è stato il quarto convegno ecclesiale nazionale, celebrato a Verona dal 16 al 20 ottobre 2006, fortemente segnato dall'alto magistero di Vostra Santità. L'ampiezza e la profondità di quanto ci ha detto in quella occasione ci ha permesso di verificare la consonanza del cammino tracciato dall'Episcopato e condiviso dall'intero popolo di Dio con il cuore del mistero cristiano e l'intima missione della Chiesa riaffermati da Vostra Santità. Questo suo insegnamento ha rappresentato la struttura portante della nota pastorale discussa in questi giorni, con cui riconsegniamo a tutte le nostre Chiese la ricchezza dell'esperienza di Chiesa condivisa a Verona. Nel corso poi della visita ad Limina, tutti i Vescovi hanno avuto la possibilità di portare a conoscenza di Vostra Santità la bellezza della vita delle nostre diocesi, che si sono anche unite accompagnando i pastori nelle udienze del mercoledì. Posso assicurarle che abbiamo vissuto questo incontro non solo come l'adempimento di un importante impegno proprio del nostro ministero, ma innanzitutto come occasione feconda di crescita spirituale per ciascuno di noi e per le comunità a noi affidate. In questa circostanza abbiamo poi potuto verificare personalmente la ricchezza e la delicatezza della sua attenzione, che peraltro il popolo italiano sa riconoscere e amare sempre di più. Segno particolare dell'amicizia di Vostra Santità per gli uomini e le donne di questo tempo è la comunicazione del suo ricco cammino interiore nell'incontro con la persona di Gesù, che ha voluto partecipare nel volume Gesù di Nazaret. Le siamo tutti profondamente riconoscenti per questo grande dono che arricchisce la vita delle comunità cristiane, ma anche la ricerca della verità che accompagna l'uomo di ogni tempo. Padre Santo, proprio questa ricerca è spesso segnata, anche nel nostro Paese, da incomprensioni prodotte da una mentalità che tende a mettere in discussione la stessa possibilità di un cammino che conduca al vero, al bello e al giusto. In questo clima, che finisce per segnare profondamente l'esperienza di tutti, a partire dai più piccoli, è necessario che si alzi la voce chiara e ferma della Chiesa, unita attorno a Pietro, per riaffermare quei principi inviolabili che devono ispirare la vita personale e pubblica in ogni tempo. Vostra Santità è a conoscenza della serena determinazione con cui la Conferenza Episcopale Italiana accompagna questo suo alto servizio e posso assicurarle che può contare sulla fedeltà cordiale e operosa dell'intera comunità ecclesiale, ma anche sulla condivisione ideale di molti uomini e donne di buona volontà. Padre Santo, con l'animo colmo di gioia per questi e numerosi altri segni della sua benevolenza, accogliamo ora la sua parola e la sua benedizione.
Questo era l'indirizzo di saluto di Monsignor Angelo Bagnasco, presidente della CEIA, Papa Benedetto. La CEIA è riunita, lo ricordiamo, nella sua 57esima assemblea. Ascoltiamo ora il Papa.
Cari fratelli vescovi italiani, abbiamo oggi, in occasione di questa vostra 57esima Assemblea Generale, una nuova e felice opportunità di incontrarci e di vivere un momento di intensa comunione. Saluto il vostro nuovo presidente, Monsignor Bagnasco, e lo ringrazio di cuore per le gentili parole che mi ha rivolto a nome di voi tutti. Rinnovo l'espressione della mia gratitudine al Cardinale Camillo Ruini, che per tanti anni, in qualità di presidente, ha servito la vostra conferenza. Saluto i tre vicepresidenti e il segretario generale. Saluto con affetto ciascuno di voi, rivivendo quei sentimenti di amicizia e di comunione che ho potuto manifestarvi personalmente in occasione della vostra visita ad Limina. E per me è un bellissimo ricordo questo incontro con tutti i pastori della Chiesa in Italia, così ho imparato la geografia, diciamo, esteriore, ma soprattutto anche... la geografia spirituale della bella Italia, e realmente così potevo entrare nell'intimo della vita della Chiesa, dove c'è ancora tanta ricchezza, tanta vitalità della fede, dove in questo nostro periodo difficile non mancano i problemi, ma si vede anche che la forza della fede è profondamente radicata nelle anime, e anche dove appare spenta la fede, un po' una piccola fiamma rimane, e possiamo riaccendere anche queste piccole fiamme. Proprio della visita ad Limina che avete compiuto nei mesi scorsi, desidero quindi a parlarvi, perché essa è stata, come ci ha indicato, un grande conforto, un'esperienza di gioia, conservo tanti belli ricordi, oltre che l'occasione per conoscere meglio le vostre persone, le vostre diocesi, per condividere con voi le soddisfazioni e le preoccupazioni che accompagnano la sollecitudine pastorale. Dall'insieme di questi incontri con voi sono stato anzitutto confermato nella certezza che in Italia la fede è viva e profondamente radicata e che la Chiesa è una realtà di popolo, capillarmente vicina alle persone e alle famiglie. Vi sono indubbiamente situazioni differenziate in questo paese così ricco di storia, anche religiosa, e caratterizzato da molteplici eredità, oltre che da diverse condizioni di vita, di lavoro, di reddito. La fede cattolica e la presenza delle Chiese rimangono però il grande fattore unificante di questa amata nazione ed un prezioso serbatoio di energie morali per il suo futuro. Naturalmente queste consolanti realtà positive non ci portano ad ignorare o sottovalutare le difficoltà già presenti e le insidie che possono crescere con il passare del tempo e delle generazioni. Avvertiamo quotidianamente nelle immagini proposte dal dibattito pubblico e amplificate dal sistema delle comunicazioni, ma anche, sebbene in misura diversa, nella vita e nei comportamenti delle persone, il peso di una cultura improntata al relativismo morale, povera di certezze, e ricca invece di rivendicazione non di rado ingiustificate. Avvertiamo anche la necessità di un irrobustimento della formazione cristiana mediante una catechesi più sostanziosa, per la quale può rendere un grande servizio il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Necessario è anche l'impegno costante di mettere Dio sempre più al centro della vita delle nostre comunità, dando il primato alla preghiera, alla personale amicizia con Gesù e quindi alla chiamata alla santità. In particolare deve essere grande la cura per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, come anche la sollecitudine per la formazione permanente e per le condizioni in cui vivono e operano i sacerdoti. Specialmente in alcune regioni, infatti, proprio il numero troppo esiguo di giovani sacerdoti rappresenta già adesso un serio problema per l'azione pastorale. Insieme a tutta la comunità cristiana chiediamo con fiducia e con umile insistenza al Signore il dono di nuovi e santi operai per la sua messe. E sappiamo che qualche volta il Signore ci fa aspettare, ma sappiamo anche che chi bussa non lo fa invano, e quindi continuiamo con fiducia e con pazienza pregare al Signore perché ci metti nuovi santi operai. Cari fratelli vescovi, poco prima dell'inizio della visita ad Limina, questi temi, come ci ha accennato, sono stati oggetto del convegno che ha visto riunita la Chiesa italiana a Verona. Io conservo nel mio cuore un grande e grato ricordo della giornata che ho trascorso con voi in quell'occasione e sono felice dei risultati che nel convegno sono maturati. Fondamentalmente si tratta ora di proseguire il cammino per rendere sempre più effettivo e concreto quel grande sì che Dio in Gesù Cristo ha detto all'uomo e alla sua vita, all'umore umano, alla nostra libertà e alla nostra intelligenza. In quel sì si riassume il senso stesso del convegno. E partire da questo fatto e far percepire a tutti questo fatto che il cristianesimo è un grande sì, un sì che viene da Dio stesso e concretizzato nella sua incarnazione, mi sembra di grandissima importanza solo se possiamo collocare la nostra esistenza cristiana nell'interno di questo sì, penetrarci profondamente della gioia di questo sì, possiamo poi realizzare la vita cristiana in tutte le parti della nostra esistenza, anche in quelle difficili del vivere come cristiano oggi. Sono lieto dunque che in questa assemblea voi abbiate approvato la nota pastorale che riprende e rilancia i frutti del lavoro compiuto nel convegno. È molto importante che quella speranza in Gesù risorto, quello spirito di comunione e quella volontà di testimonianza missionaria che hanno animato e sostenuto il cammino preparatorio e poi la celebrazione del convegno continuino ad alimentare la vita e l'impegno multiforme della Chiesa in Italia. Il tema principale della vostra assemblea si collega, a sua volta, strettamente con gli obiettivi del convegno di Verona. State riflettendo infatti su Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, la Chiesa in missione, ad gentes e tra noi. Abbracciate dunque in una prospettiva di evangelizzazione articolata, ma alla fine giustamente unitaria, perché si tratta sempre di annunciare e testimoniare il medesimo Gesù Cristo. Sia i popoli che si stanno per la prima volta aprendo alla fede, sia i figli di quei popoli che ora vengono a vivere e a lavorare in Italia, sia anche la nostra gente, che a volte si è allontanata dalla fede ed è comunque sottoposta alla pressione di quelle tendenze secolarizzatrici che vorrebbero dominare la società e la cultura in questo paese, in tutta l'Europa. A tutti e a ciascuno devono rivolgersi la missione della Chiesa e la nostra sollecitudine di pastori. Mi pare doveroso ricordarlo particolarmente in questo 50° anniversario dell'enciclica Fidei Donum di Pio XII. Mi rallegro che abbiate voluto mettere alla base dell'impegno missionario la fondamentale verità che Gesù Cristo è l'unico Salvatore del mondo. La certezza di questa verità ha fornito infatti fin dall'inizio l'impulso decisivo per la missione cristiana. Anche oggi come ha riaffermato la dichiarazione Dominus Iesus, Curios Iesus, dobbiamo avere piena coscienza che dal mistero di Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, vivo e presente nella Chiesa, scaturiscono l'unicità e l'universalità salvifica della rivelazione cristiana e quindi il compito irrinunciabile di annunciare a tutti, senza stancarsi o rassegnarsi, lo stesso Gesù Cristo che è la via, la verità e la vita. E mi sembra, se vediamo il panorama della situazione del mondo di oggi, si può capire, direi anche umanamente, quasi senza fede, che il Dio che si è dato il volto umano, il Dio che si è incarnato e che ha il nome Gesù Cristo, ha sofferto per noi, che questo Dio è necessario per tutti, è l'unica risposta a tutte le sfide di questo tempo. La stima e il rispetto verso le altre religioni e culture, con i semi di verità e di bontà che vi sono presenti e che rappresentano una preparazione al Vangelo, sono particolarmente necessari oggi in un mondo che cresce sempre più assieme. Non può però diminuire la consapevolezza dell'originalità, pienezza e unicità della rivelazione del vero Dio che in Cristo ci è stata definitivamente donata, e nemmeno può attenuarsi o indebolirsi la vocazione missionaria della Chiesa. Il clima culturale relativistico che ci circonda rende sempre più importante e urgente radicare e far maturare in tutto il corpo ecclesiale la certezza che Cristo, il Dio col volto umano, è il nostro vero e unico Salvatore. Il libro Gesù di Nazareth, un libro personalissimo, non di Papa, ma di quest'uomo, tuttavia è scritto con questa intenzione che possiamo di nuovo col cuore e con la ragione vedere che è lui realmente, è quello che aspetta il cuore umano. Cari fratelli, cari fratelli convescovi italiani, voi avete una precisa responsabilità non solo verso le chiese a voi affidate, ma anche verso l'intera nazione. Nel pieno e cordiale rispetto della distinzione tra chiesa e politica, tra ciò che appartiene a Cesare e ciò che appartiene a Dio, non possiamo non preoccuparci infatti di ciò che è buono per l'uomo, creatura e immagine di Dio, in concreto del bene comune dell'Italia. Di questa attenzione al bene comune avete dato una chiara testimonianza con la nota approvata dal Consiglio Episcopale Permanente riguardo alla famiglia fondata sul matrimonio e alle iniziative legislative in materia di unione di fatto, muovendovi in piena consonanza con il costante insegnamento della sede apostolica. In questo contesto, la recentissima manifestazione a favore della famiglia, svoltasi per iniziativa del laicato cattolico, ma condivisa anche da molti non cattolici, è stata una grande e straordinaria festa di popolo, che ha confermato come la famiglia stessa sia profondamente radicata nel cuore e nella vita degli italiani. Questo evento ha certamente contribuito a rendere visibile a tutti quel significato e quel ruolo della famiglia nella società che ha particolarmente bisogno di essere compreso e riconosciuto oggi di fronte a una cultura che si illude di favorire la felicità delle persone insistendo unilateralmente sulla libertà dei singoli individui. Pertanto, ogni iniziativa dello Stato a favore della famiglia come tale non può che essere apprezzata e incoraggiata. La medesima attenzione ai veri bisogni della gente si esprime nel servizio quotidiano alle molte povertà, antiche e nuove, visibili o nascoste. È un servizio nel quale si prodigano tante realtà ecclesiali, a cominciare dalle vostre diocesi, dalle parrocchie, dalla Caritas e da molte altre organizzazioni di volontariato. Insistete, cari fratelli e vescovi, nel promuovere e animare questo servizio affinché in esso risplenda sempre l'autentico amore di Cristo e tutti possano toccare con mano che non esiste separazione alcuna tra la Chiesa custode della legge morale scritta da Dio nel cuore dell'uomo e la Chiesa che invita i fedeli a farsi buoni samaritani, riconoscendo in ciascuna persona sofferente il proprio prossimo. Desidero infine ricordare l'appuntamento che ci vedrà di nuovo insieme a Loreto all'inizio di settembre per quel pellegrinaggio e incontro che porta il nome di Agora dei Giovani Italiani e che intende inserire più profondamente i giovani nel cammino della Chiesa dopo il convegno di Verona e prepararli alla Giornata Mondiale della Gioventù del prossimo anno a Sydney. Sappiamo bene che la formazione cristiana delle nuove generazioni è il compito forse più difficile, ma sommamente importante che sta davanti alla Chiesa. Andremo pertanto a Loreto insieme ai nostri giovani perché la Vergine Maria li aiuti ad innamorarsi sempre più di Gesù Cristo, a stare dentro alla Chiesa, riconosciuto come compagnia affidabile e a comunicare ai fratelli la gioiosa certezza di essere amati da Dio. Carissimi vescovi italiani, nell'esercizio del nostro ministero incontriamo oggi, come sempre, non poche difficoltà, ma anche ben più abbondanti consolazioni del Signore, trasmesse anche attraverso le testimonianze di affetto del nostro popolo. Ringraziamo Dio per tutto questo e proseguiamo il nostro cammino fortificati dalla comunione che ci unisce e che oggi abbiamo di nuovo sperimentato. Con questo animo vi assicuro la mia preghiera per voi, per le vostre chiese e per l'Italia. Imparto di cuore a voi e a tutti i vostri fedeli la benedizione apostolica. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Allora.
E avete ascoltato. Ancora ci sono gli applausi che ci arrivano dall'Aula del Sinodo in Vaticano, il discorso di Papa Benedetto XVI alla Conferenza Episcopale Italiana che ha terminato la sua visita ad Limina in Vaticano, proprio al Papa, durata diversi mesi. Questo discorso del Papa ai Vescovi Italiani si inserisce poi anche nella 57esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani che è in corso proprio nell'Aula Nuova del Sinodo, nell'Aula del Sinodo in Vaticano. Da Luca Collodi che che vi parla, da Mario Scattone per la parte tecnica, da Eva Rohrmann e Elena Colson. Grazie per l'ascolto e restate in sintonia con la Radio Vaticana sulla frequenza di 105 MHz per Roma e in onde medie 585 kHz per Roma, ma anche per parte della Regione Lazio.